Terza pagina.
Notizie e risvolti
dal mondo della cultura. Terza pagina.
Terza pagina.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di jazz. Lo facciamo nella prestigiosa sede della Sala Assunta della Palazzina Leone XIII della Radio Vaticana, all'interno dello Stato della Città del Vaticano. L'occasione è l'uscita di tre libri tra loro molto molto diversi, ma accomunati appunto dal tema del jazz. Il jazz è questo sconosciuto. Allora, abbiamo un ebook, un libro virtuale, edito da una società editrice di lunga tradizione nel campo della didattica, la società editrice Dante Alighieri, un libro cadeau, classico, rilegato, ovviamente di colore nero, il colore o il non colore del jazz, ricchissimo sul piano iconografico, e un libro che coniuga, pensate, jazz e fumetto, jazz e illustrazione. E ci troviamo nella Sala Assunta, il nostro auditorium musicale, perché uno dei nostri ospiti, uno dei nostri autori, è anche un musicista. Ma adesso però ve li presento in ordine di età. E allora comincio con Adriano Mazzoletti.
Buongiorno.
E è considerato Adriano appunto uno dei più grandi conoscitori del jazz, particolarmente della diffusione del jazz in Italia, ma è notissimo appunto anche come conduttore, autore radiofonico. Raccoglie nel suo archivio sterminato incisioni rare, documenti importantissimi, e su questa base ha pubblicato anche molti libri. L'altro nostro ospite è il maestro Enrico De Carli. Benvenuto maestro, è autore del libro virtuale, dell'ebook della società editrice Dante Alighieri, Il jazz, questo conosciuto, sconosciuto, questo sconosciuto conosciuto.
Sconosciuto conosciuto.
Che cos'ha di sconosciuto il jazz, scusi?
Il jazz è un genere di musica che molti credono di conoscere perché l'hanno ascoltato in qualche maniera, magari poi non hanno ascoltato veramente il jazz. E affascina molte persone, però tranne una ridotta categoria di appassionati che l'hanno meditato, assaporato, accompagnato con buone letture, in effetti non è molto conosciuto. Per cui ho cercato di colmare questa...
Con un libro divulgativo, con un libro di taglio proprio didattico, divulgativo, sì, certo. Ce lo garantisce la casa editrice, che è appunto orientata al mondo della scuola, al mondo dell'educazione, certo. E infatti sfogliandolo virtualmente nelle sue pagine in rete, si coglie proprio questo intento didattico, si parte dagli esordi, si spiega passo passo proprio l'origine geografica a partire dal mondo degli africani, immigrati, eccetera. E non ho detto un particolare prima di iniziare la nostra conversazione, che il maestro De Carli è seduto al Bösendorfer, al piano a coda che occupa, vorrei dire, un quinto del nostro auditorium. Ci vuole far fede di essere seduto proprio al piano, solo un secondo, Il maestro De Carli ha scritto questo volume ed è anche un pianista, adesso poi ci racconterà la sua storia. Torno un attimo ad Adriano Mazzoletti per sapere che cosa le è piaciuto fin dall'inizio del jazz e perché il jazz, quando piace, piace per sempre, o allontana, appunto conosciuto, sconosciuto, come scrive De Carli, o appassiona senza ritorno, senza...
È un virus che ti entra dentro magari quando sei molto giovane, quando sei un ragazzo, e poi non te ne liberi più. Però è un virus benefico, non è un virus che poi ti porta alla morte oppure a gravi malattie. Io mi considero una specie di portatore sano per quanto riguarda il jazz. Ma io mi sono occupato di jazz da tanti anni, ma se vogliamo dire come il jazz è entrato nella mia vita, posso ricordare un episodio quando mio papà, che era un direttore di banca, figlio di un altro direttore di banca, che era un flautista per passione, suonava il pianoforte a casa quando ero proprio piccolino, e suonava la musica ritmica degli anni 30-40, la musica ritmica che cantava Natalino Otto, Ernesto Bonino, l'orchestra di Pippo Barzizza. E io, quando avevo 3-4 anni, sentire mio padre, che al pianoforte si divertiva a suonare ritmicamente il pianoforte, questi motivetti che erano famosi a quell'epoca, In realtà ne rimasi affascinato. Poi il secondo momento abbastanza importante, la radio. La radio italiana, la RAI, a quell'epoca trasmetteva molta musica di espressione jazzistica. C'erano le grandi orchestre, Francesco Ferrari, Barzizza e anche altre, che trasmettevano una musica molto jazzistica, se vogliamo. A me questo tipo di musica mi affascinava tantissimo. Ma non sapevo che si chiamava jazz. L'ho scoperto molto dopo.
Quell'epoca dovrebbe essere più preciso, perché io posso indovinare, così giornalisticamente, la sua età, ma vogliamo così almeno alluderla anche.
Il secondo dopoguerra, non il primo, Il secondo dopoguerra.
Quindi la folgorazione.
No, 15-18, ma 39.
Quindi la folgorazione del jazz avviene a guerra finita,
in
effetti. Poi
oltre la guerra.
Tutta l'Italia, tutta l'Europa in quegli anni era soggetta alla musica americana e continuerà ad esserlo, e il jazz evidentemente.
Era una grande musica americana che è arrivata poi in Europa, era arrivata già negli anni 20, ma comunque.
Ho colto subito questa singolare coincidenza, Mazzoletti figlio di direttore di banca, nipote di direttore di banca, e Enrico De Carli, che è l'altro nostro ospite, nostro protagonista di questa terza pagina di oggi, che è a sua volta direttore di banca.
Io mi sono occupato da...
Ma cosa c'è? Un contagio tra gli zii, Paperoni?
Nell'anima di tanti bancari c'è il gusto per l'arte, per la cultura.
È un sollievo.
Non se l'aspetta. Io sono cresciuto in un mondo che si occupava di una materia un po' particolare, mi occupavo di riscuotere i tributi, che era una cosa un po' odiosa.
Difatti, soprattutto per chi paga.
Soprattutto per chi paga.
Anche per chi
Difatti
chiede.
mi autodefinivo Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
Ecco, ed è Mr. Hyde quando...
E invece il Mr. Hyde è quando, a un certo punto, folgorato dal jazz da giovane, insieme a un bravissimo musicista che si chiama Paolo Tomelleri, noto in tutta Europa e non anche per la sua bravura, abbiamo cominciato a mettere insieme un piccolo gruppo. Poi Tomelleri ha fatto il professionista, io invece ho scelto che la banca mi pagasse l'hobby della musica, e da quando poi ho cessato la mia attività mi sono dedicato solo alla musica, però ho fatto delle cose abbastanza importanti anche prima, tra le quali vorrei ricordare l'unico convegno su Gershwin tenuto in Italia, organizzato dalla Scala e dalla Repubblica, dove ho tenuto una lezione concerto su Gershwin e il mondo del jazz, e anche uno spettacolo dedicato proprio a Gershwin col grande musicista Franco Cerri, con altri...
Volevo sapere se la definizione che dà De Carli del jazz, questo sconosciuto conosciuto, trova d'accordo anche Mazzoletti.
Assolutamente sì, il jazz è una musica che è conosciuta come parola.
Che fa anche un po' trendy, no?
Fa un po' trendy. Mentre invece è sconosciuto per quanto riguarda proprio il rapporto della musica in generale con una musica di derivazione afroamericana, e che in realtà è ancora tutta da scoprire, o quasi da scoprire.
E infatti ho la sensazione che non mi abbiate scoperto, che non vi siate scoperti nella vostra passione. Che cosa intimamente del jazz vi attrae? Mazzoletti ha fatto riferimento al ritmo. De Carli
voglio dire, io devo ribadire lo swing. Io sono con Duke Ellington e Don Mina Singh. Se non c'è swing non c'è jazz.
Lo so.
Ahimè, aspetto che molti musicisti della nostra epoca omettono, e secondo me fanno il più grande errore.
Musicisti non soltanto jazz anche?
Beh no, i musicisti...
Ci starebbe bene un po' di swing anche...
Ma no, a me questo no.
Ma non so, c'è qualcuno che ha detto che lo swing non è soltanto qualche cosa che deve essere dentro la musica, ma lo swing deve essere qualcosa che fa parte della vita delle persone. Infatti spesso noi appassionati di jazz diciamo... quello a swing e quello non a swing, non solo quando suona, ma anche quando parla, quando si muove, quando vive, quando ha dei rapporti con delle persone.
Lei è swing?
Non lo so.
Posso dire, io sono convinto che Adriano sia swing.
Sia swing, non soltanto abbia swing.
Sia swing, sì.
Io voglio tranquillizzarmi sul fatto che il jazz sia piuttosto conosciuto, e le chiedo, maestro De Carli, o direttore De Carli, di farcelo conoscere un po' di più adesso. Prego.
Allora vi voglio far ascoltare un brano di Thomas Fats Waller degli anni 30. Fats, perché Thomas Waller era un bravissimo pianista e un grande ciccione, perché amava molto mangiare.
Spesso i jazzisti sono ciccioni.
Ecco, si diceva appunto che avesse composto, e tra l'altro aveva una fantasia incredibile, compose su un bancone di un bar qualcosa come 8-9 composizioni in cambio di altrettanti panini offertigli, mi pare, da Fletcher Anderson, se la memoria non mi tradisce. And Misbehaving.
Applausi per Enrico De Carli, che ha eseguito al piano, lo ricordi lei?
Misbehaving di Thomas Fats Waller.
Siamo nella sala Assunta della Palazzina Leone XIII della Radio Vaticana. Per Terza Pagina di oggi parliamo di jazz attraverso tre pubblicazioni tra loro molto diverse. Un libro virtuale firmato dallo stesso Enrico De Carli, il jazz questo sconosciuto, edito dalla società editrice Dante Alighieri, e L'Italia del jazz, un libro per lo più fotografico, a firma di una delle massime autorità del jazz in Italia, Adriano Mazzoletti. Il libro è edito da Stefano Mastruzzi, editore. Qualcosa proprio su questo editore, Adriano,
sì,
che è praticamente legato, magari può spiegarci lei come, con la St. Louis School,
sì,
di Roma.
È praticamente il direttore, penso anche il proprietario di questa scuola di jazz, che è una scuola molto importante,
dove
insegno storia sociale del jazz. Non storia del jazz, perché la storia del jazz, per insegnarla bisogna praticamente passare disco dopo disco, registrazione dopo registrazione, stile dopo stile. Può diventare chiaramente importante, ma forse qualche volta anche un po' monotono. Mentre invece la storia sociale del jazz, io ho pensato che il jazz è una musica, e credo che anche De Carli forse mi può dare ragione, è una musica che è vissuta, cioè è nata ed è vissuta, è progredito, sempre attraverso la storia dell'umanità, o di quel piccola parte dell'umanità che è stata a contatto con il jazz. Prendiamo, facciamo un esempio, quando nel 1918 è arrivato in Europa il jazz dall'America, i primi complessi di jazz, se prendiamo una fotografia di una signora del 1918 e ne confrontiamo con una signora del 1913, vediamo che è completamente diversa. I vestiti sono diversi. Nel 1913 le signore vestivano in un certo modo, con delle lunghe gonne. Nel 18 la moda era cambiata. Perché? Perché è arrivato il jazz. Il jazz era una musica libera, ti dava molta libertà. E allora è cambiato il modo di vestire, il modo, anche il comportamento. E poi anche naturalmente l'interesse per la musica. Fino al 1918, fino al 19, la musica che si sentiva in Europa era la musica, a parte la musica accademica, ma era la musica popolare, i balli in tre quarti, la mazurka, il valzer. Col jazz arriva ad una musica diversa, ad una musica in quattro quarti, con addirittura una cosa che non esisteva prima nella musica, diciamo, commerciale, nella musica popolare: l'accentuazione dei tempi deboli della battuta. Mi spiego, la battuta ha quattro tempi, due cosiddetti forti e due cosiddetti deboli. E normalmente nella musica, diciamo, popolare si accentuano i tempi forti. Infatti quando andiamo a sentire un concerto, ancora oggi, le persone battono le mani in battere. Le battono le mani invece di battere le mani in levare sui tempi deboli, le battono in battere. Perché il jazz ha portato questa accentuazione. Com'è nata questa accentuazione? È nata dal comportamento, dal modo di camminare, dal modo di parlare, dal modo anche di accentuare la musica sugli strumenti aritmici del nero africano. Il nero africano ha istintivamente il modo di accentuare la battuta è i tempi deboli, il levare. E poi un'altra cosa, che dall'Africa agli Stati Uniti, quando il nero è stato portato in maniera coatta dall'Africa agli Stati Uniti, ha portato anche un altro tipo di musica, o meglio, più che altro, più che la musica, ha portato una struttura musicale. Cinque note invece di sette. Il nero africano ha cinque note nella sua scala, la scala pentatonica. Noi abbiamo sette note. E quando il nero africano si è trovato di fronte alla musica europea degli Stati Uniti, c'erano due note che non sentiva.
Più.
Che non le sentiva. Allora ha cercato di avvicinarsi e bebolizzando queste note sono nate le note blues. E il blues praticamente è la scala più importante della musica nero-americana.
Questo era un esempio della lezione della storia sociale del jazz che Adriano Mazzoletti porta nelle aule della St. Louis School di Roma.
Una piccola cosa.
Piccolo concentrato. Esempio. Penso che sono fortunati questi studenti.
Lo devo dire, sono interessati.
Singolare che quindi siete portatori entrambi in versioni diverse, in circostanze diverse, di una necessità educativa riguardo al jazz. Quindi torna un po' questa ambivalenza, questa conoscenza che è una non conoscenza, si crede di sapere, come ci diceva De Carli, ma non si sa mai abbastanza. E forse si ascolta, ma non si ascolta mai abbastanza. Immagino che l'ascoltatore, l'appassionato di musica jazz, trovi sempre dei risvolti inediti. No?
Assolutamente, assolutamente.
Anche perché è così legato all'improvvisazione.
Assolutamente.
Ma in effetti io è da molti anni che, sì, pure con frequenze limitate, che cerco di divulgarlo, il jazz, soprattutto condendolo con esempi che mettano in evidenza, per esempio, quello che diceva Adriano prima sui tempi forti, sui tempi deboli. Dico sempre che l'italiano è tarantellaro, ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta, e invece l'americano e il negro fa one, two, three, four. Se si vede camminare il nero,
ecco,
il nero cammina in levare.
Esatto, bravissimo.
Ecco quello che stava dicendo.
Il nero cammina in levare.
E questo sono le cose veramente
importanti. Basta andare a New York per vedere come camminano i neri e come camminano i bianchi.
Ecco, da questo punto di vista è molto importante.
Molto chiaro. Io volevo parlarvi, l'avevo annunciato in apertura, del terzo libro della nostra mini rassegna odierna dedicata al jazz, ed è un approccio che probabilmente nessuno di voi due, signori, può aspettarsi, quello appunto del contagio fra jazz e mondo dell'illustrazione, fra jazz e fumetto. Si intitola A soli di China, ne è autore Flavio Massarutto, è edito da Stampa Alternativa, Nuovi Equilibri. E si trovano contagi, anche in questo caso davvero originali. Batman che incontra Charlie Parker, come la vedete? Oppure la storia di un ufficiale dell'esercito nazista che salva un jazzista in cambio di un autografo.
Questo è vero.
È una storia vera.
È una storia vera, non in cambio di un autografo, ma in cambio di alcuni dischi.
In cambio di alcuni dischi.
Si chiamava Fritz Schulz-Cohen. Questo nazista.
Era impossibile ci fosse qualcosa che sfuggisse alla cultura enciclopedica sul jazz di Adriano Mazzoletti. E poi un approccio singolare che viene sottolineato in questo libro è come sia gli amanti del fumetto che gli amanti del jazz sono in entrambi i casi quasi feticisti, no? Quasi maniaci, no? Per cui detentori di archivi portentosi con disegni originali o incisioni originali o incisioni storiche. E allora vi segnalo, ripeto, di Flavio Massarutto, Stampa Alternativa, A soli di China, e vorrei ricordare anche l'esordio di questo libro: i fumetti non suonano e la musica non si vede, quindi c'è qualcosa
molto bello
in comune. Allora, sono molto lieta di avere avuto ospiti nel nostro studio, nella nostra auditorium della sala Assunta della Palazzina Leone 13, Enrico De Carli e Adriano Mazzoletti. Ci hanno parlato di due pubblicazioni molto diverse sul jazz, a testimonianza della vitalità di questo genere musicale. Con
allora,
che cosa ci salutiamo, maestro De Carli?
Ci salutiamo con China Boy, che è un brano del 1923.
Un altro classico, è vero?
Sì,
prima di sentire China Boy, un'ultima domanda a entrambi. Prima di chiudere gli occhi, di andare a dormire, c'è un suono nel quale vi addormentate? Anche un suono che vi circonda, non lo so,
ma
il motore di un frigorifero.
Penso spesso a quel disco di Louis Armstrong che si chiama Potato Head Blues, dove c'è uno stop chorus straordinario di questo musicista, e Woody Allen, fra le altre cose, ha detto: ci sono tre cose per cui vale la pena vivere. E una delle tre cose, secondo Woody Allen, è il Potato Head Blues di Louis Armstrong.
Io potrei dire Kind of Blue di Miles Davis.
Grazie a Enrico De Carli, Adriano Mazzoletti, ci salutiamo.
Grazie.
Allora con China Boy. Alla prossima. Grazie ancora a De Carli e Mazzoletti. Se avete gradito, cari amici, questa trasmissione, anche grazie all'assistenza attenta di Roberto Bellino, del maestro Luigi Picardi. A risentirci presto.